Rientriamo in diretta per affrontare il primo argomento della serata qui su Frittura Mista alias Radio Fabbrica e come avevamo annunciato poco fa in sommario tratteremo appunto il tema riguardante il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali. Questa sera fortunatamente abbiamo gli ospiti qua in presenza e non al telefono. Vi avevo annunciato prima la presenza di Leonardo, che intanto salutiamo. Ciao Leonardo.
Ciao a tutte e tutti.
E poi abbiamo anche Elisa della CUB, che salutiamo, che è venuta anche lei a...
Ciao a tutte e tutti.
A intervenire appunto per raccontarci un po' meglio qualcosa riguardo a questo contratto. Dunque, noi ci eravamo sentiti parecchie volte con i lavoratori e lavoratrici della rete del lavoro sociale proprio a riguardo di questo rinnovo contrattuale. Infatti noi siamo partiti appunto con l'organizzazione di questo gruppo di lavoratori che voleva proprio portare le proprie istanze prima che venisse appunto rinnovato questo contratto, che era scaduto nel 2019 e noi ne avevamo parlato in primavera scorsa, se non ricordo male.
Esattamente.
E ci è andato un sacco di tempo per riuscire a concludere questa contrattazione, appunto ovviamente come al solito tra i sindacati confederali, perché poi mi sembra che CUB anche non sia stata chiamata in causa, o comunque i sindacati di base.
No, perché non siamo firmatari di contratti collettivi nazionali, perché non vogliamo sostenere delle schifezze.
Ok, ecco. E quindi appunto Lega, Coop e tutta questa serie di altri cartelli di cooperative, diciamo cluster di cooperative del sociale, ha prodotto assieme al sindacalismo di base il nuovo contratto collettivo nazionale che si aspettava da un tot di anni. E abbiamo letto sui social che appunto il 7 febbraio avete deciso di fare un'assemblea al Neruda.
Yes.
Nella quale appunto vi siete visti tra voi colleghi per fare un gruppo di ovviamente autoformazione sulle novità che c'erano in questo contratto collettivo nazionale, e anche direi quasi di mutuo aiuto per incassare la botta di quello che contiene. E niente, se appunto puoi descriverci un po' com'è andata il 7 febbraio e poi magari entriamo nel dettaglio appunto del contratto collettivo nazionale, prego.
Ok, allora il 7 febbraio ci siamo ritrovati al Neruda, come ormai ci stiamo ritrovando da più di un anno in quello spazio. Abbiamo iniziato a leggere un po' senza, era uscito proprio da qualche giorno, perché questo preaccordo, che si tratta ancora di un preaccordo, è arrivato il 24 di gennaio, e allora un po' avevamo visto soltanto qualche materiale informativo che era stato divulgato a CGL. Allora ci siamo messi lì, abbiamo preso il preaccordo che contiene soltanto gli articoli modificati e l'abbiamo letto. Com'è andata? È andata che niente, abbiamo constatato di base quello che già un po' sapevamo, quelle che sono state un po' le nostre istanze, anche le nostre rivendicazioni che avevamo tirato fuori anche dalla nostra ricerca che avevamo fatto sempre la primavera dell'anno scorso, sono state chiaramente disattese. Abbiamo notato che comunque nel modo in cui hanno diviso gli argomenti del rinnovo sembra esserci stata quasi una, nel senso, riprendere i temi che si erano portati, chiaramente non solo da noi ma sul piano nazionale, dai sindacati e dai comitati eccetera. Sono state chiaramente disattese per più questioni. Adesso io farei soltanto un piccolo accenno sugli aumenti salariali che ci sono stati.
Ecco, perché è uno di quei classici aspetti di cui poi appunto almeno io proprio cercando sulla rete delle novità si trovano appunto subito i comunicati CGL e CGL Will vittoriosi: abbiamo strappato un aumento, no? Quindi
sì,
andiamo a vedere di cosa si tratta.
Questo aumento praticamente sarebbe di 130 euro lordi, 120 euro lordi Sono fatti in tranche. Sarebbe la prima tranche da 60 euro, arriverà nelle buste paga di febbraio del 2024. La seconda tranche di 30 euro arriverà nella busta paga di ottobre del 2024. La terza tranche, sempre da 30 euro, ricordiamo lordi, arriverà nell'ottobre del 2025. Per questi aumenti all'interno del contratto ci sono già delle clausole che questi aumenti potranno essere prorogati nel tempo, potranno essere spostati e rimandati a seconda della liquidità delle cooperative e delle associazioni. Quello che un po' si è letto anche nei comunicati sindacali che hanno, soprattutto la CUB ha rilasciato un volantone molto interessante che prende punto per punto quella che è la modifica, è che in questo rinnovo non esiste neanche la famosa una tantum di recupero dell'inflazione dei 5 anni di contratto scaduto, e questi piccoli aumenti sembrano proprio davvero un piccolo contentino per le lavoratrici e i lavoratori. Soprattutto considerando che a ottobre del 2025, quando arriverà l'ultima tranche di aumento, il contratto sarà in scadenza, perché questo contratto è in vigore dal 2023, anche se firmato nel 2024, non prevede retroattività negli aumenti, quindi gli aumenti arriveranno soltanto quando il contratto sarà praticamente scaduto e si inizierà a contrattarne un altro. Dubitiamo fortemente, perché hanno aspettato 5 anni per rinnovare questo alla scadenza, quindi potrebbe valere tranquillamente ancora per altri 6-7 anni questo singolo rinnovo.
Oltre al fatto, scusami, che comunque sia rispetto a, appunto, a, come dire, l'inflazione galoppante, nel senso è veramente ridicolo comunque questo aumento, letto da questo punto di vista dopo tutti questi anni che arriva, è veramente una miseria.
Sì.
Allora, sono Elisa, sì, confermo questo, perché praticamente oltre a non esserci quella che si chiama la vacanza contrattuale, cioè un'una tantum che viene erogata generalmente nel periodo da cui è scaduto il contratto a quando viene rinnovato, in questo nuovo contratto non c'è nessuna vacanza contrattuale. Comunque gli sbandierati aumenti contrattuali, ovvero del 12% sul livello C1, sono minimi rispetto a due questioni. Uno, rispetto all'inflazione che c'è stata, che quindi ha eroso i salari e non copre neanche l'inflazione, e quindi non dà realmente degli aumenti contrattuali. Due, questi aumenti, questi 120 euro lordi sono per il livello C1, ma poi i livelli più alti percepiranno di più. Quindi c'è un dislivello che riteniamo inaccettabile. L'altra questione salariale riguarda la tanto sbandierata tredicesima, ma in realtà...
Quindi scusa se ti interrompo, in poche parole, chi già, come dire, cioè chi prende più soldi ne prenderà di più.
Esattamente, okay. Esattamente. L'altra questione salariale che viene posta come un grande successo, ovvero la tredicesima, in realtà sarà maturata al 50%... maturerà a partire dal 2025, ma solo per il 50%, quindi è veramente poco. Se si considera che i salari di due sono mediamente intorno ai 1350, 1400 con tutti gli scatti per un educatore, per esempio. Quindi un OS inquadrato C2 percepisce 1200-1250 in busta.
Sì, ecco, ti stavi dicendo, Leonardo, scusate, cioè Beni vuole fare una domanda.
Ciao Leo, volevo chiederti di approfondire con la questione del congelamento degli aumenti sparsi in tre rate. Significa che chiunque, qualsiasi cooperativa, semplicemente dichiarando la scarsità di bilancio, può non erogare questo aumento una tantum?
Ok, sarebbe l'articolo 77, accordi di gradualità nel rinnovo del contratto. Possono essere slittati. Certo è che la cooperativa, per quanto c'è scritto nel contratto, deve giustificare la mancanza di liquidità. Non è chiaro bene se questa giustificazione di mancanza di liquidità può far allungare nel tempo l'arrivo dell'aumento o può semplicemente bloccarlo.
Quindi è la solita storia, insomma, non è la prima volta che ci troviamo davanti a questa clausola contrattuale. Il contratto commercio di rinnovo di 4-5 anni fa aveva delle clausole stesse, c'è stato il Covid e in quel caso è stato congelato la seconda rata, che poi è arrivata, non mi ricordo quando è arrivata perché poi ho perso il filo della questione. Praticamente loro decidono così, senza veramente dimostrare, di non darti le rate dovute.
Esatto.
Perché è un po' nebuloso, me l'aspettavo, insomma, è un classico.
Sì, anche le parti datoriali, quindi Legacoop, Confcooperativa, AGC, stanno discutendo con le cooperative della possibilità anche di non applicare questo rinnovo di contratto, perché non in condizioni di liquidità. Cioè, quindi siamo in una fase veramente molto molto, come dire, nebulosa come minimo, non c'è nessuna certezza.
Cioè, ma questa è un'evoluzione liberale estrema, perché io ero rimasto a ti do l'aumento, te lo do in pezzi, però posso anche non dartelo. Invece sta roba, posso anche non applicarti l'aumento, questo contratto, questo rinnovo. Io congelo il rinnovo, cooperativa X, non ti applico il rinnovo contrattuale. Mi sembra che questa è un'evoluzione abbastanza grave, insomma, del percorso contrattuale collettivo nazionale.
Sì, se consideriamo il fatto che questo rinnovo contrattuale è stato fatto nelle chiuse stanze, insomma, senza dare nessun tipo di informazione alle lavoratrici e ai lavoratori, e ci si ritrova con quattro come dire, articoli che cioè, nessuno ha discusso, a parte, come dire, a livello territoriale, come operatori, come organizzazioni sindacali di base sicuramente, e come dicevate prima, no? L'anno scorso c'è stato un'iniziativa, un'assemblea pubblica partecipata in cui è stato molto sentito il rinnovo contrattuale, però CGL e CISL UIL non hanno informato e non hanno, come dire, chiesto ai lavoratori che cosa volessero, e allo stesso tempo fa riflettere il fatto che non ci sia stato un giorno, un'ora di sciopero in virtù del rinnovo contrattuale. Questo per dire quanto peso si dà al lavoro del terzo settore, al lavoro nelle cooperative, quanto sono bassi i diritti per chi vi lavora.
Già, assolutamente. Io una cosa che volevo chiedere, appunto, abbiamo visto quello che quelle piccole modifiche, ecco, ma un'altra cosa che avevo letto dai vostri comunicati è invece constatare quello che resta, nel senso che resta uguale, che non credo ci si aspettasse forse grandi novità, ma magari un minimo di speranza c'era, ovvero le celeberrimi notti passive e la banca ore. Se vuoi, esatto, parlarci di questo aspetto.
Al volissimo. Allora, le notti passive non sono state minimamente toccate. L'istituto, adesso l'articolo preciso non me lo ricordo, però è esattamente uguale. Ci sono delle clausole, però sono delle clausole che di base non esiste alcun limite. Sono delle clausole, ad esempio, che non si possono fare tot ore, però non è chiara questa cosa, e di base, per esperienza personale di tante colleghe e tanti colleghi, queste clausole non sono state mai rispettate. Cioè, si arriva ad accumulare centinaia, se non migliaia di ore all'anno, sia in positivo sia in negativo, di banca ore. Questa è la questione banca ore. Per quanto riguarda la questione notte passiva, invece, è molto grave, perché invece è stato modificato l'articolo. Noi ci aspettavamo una cancellazione dell'articolo 57 sulla reperibilità in struttura. Purtroppo è cambiato. Perché dico purtroppo? Perché è ridicolo questo rinnovo di questo articolo, perché si parla di il fisso lordo per tutte le notti passive che si fanno è di 77,47 euro per tutto il mese. Viene modificato l'inizio dell'orario notturno non più alle 22 ma alle 24, questo può aumentare effettivamente la paga di chi fa orari notturni iniziando tendenzialmente alle 9 alle 10, quindi quelle due ore sono pagate normalmente, quindi dalle 24 alle 7 sono 7 ore. Cosa dice questo rinnovo? Che si parla di 20 euro a notte lordi, mi pare. Eli, correggimi.
Meno di 3 ore l'ora, 3 euro l'ora.
Esatto. Forse sarebbe stato meglio non toccarlo proprio questo articolo, piuttosto che toccarlo dicendo che si può dormire in struttura e venendo pagati 20 euro.
Già, sì, perché appunto anche questo ricordiamo che è stato uno delle cose dichiarate sempre da sindacalismo confederato, sempre come una conquista, come dire: avete visto, vi abbiamo ascoltato, ora saranno pagate. Invece questo è e come, ecco, si palesa questo tipo di risultato.
Posso aggiungere?
Assolutamente.
Vorrei aggiungere che non sono state neanche ascoltate, come dire, le forti critiche e le lotte che sono state fatte in questi anni contro le notti passive. Noi l'abbiamo fatto a Torino circa 10 anni fa, quando insomma c'era una digiere rispetto alla psichiatria, e ci siamo opposti fermamente contro la questione delle notti passive, sapendo che c'era un uso molto diffuso e tuttora sono applicate, e quindi noi abbiamo in atto delle lotte anche in piccole comunità, anche contro cooperative che ne fanno manetta, insomma, di questa roba qui. Noi pensiamo che tutte le ore che vengono messe a disposizione del lavoratore, della lavoratrice, per il datore di lavoro, devono essere retribuite normalmente. Non esiste che uno dorma a disposizione in strutture, che si svegli quando si creano delle situazioni di emergenza. Di fatto sei lì per lavorare, quindi la disponibilità deve essere retribuita tutta. Questa è un'ennesima vergogna di questi contratti, che portano poi dei lavoratori a lavorare oltre 200 ore per avere riconosciuto per un tempo pieno 165 ore mensili. Quindi è un lavoro gratuito a rischio, perché comunque in alcune situazioni non è così chiaro quando deve attivarsi il lavoratore a fronte di situazioni appunto critiche, e si rischia di avere, come dire, un vuoto che poi mette non mette in sicurezza né il lavoratore e ne manco gli utenti, i pazienti nelle strutture.
Sì, quindi appunto, cioè, spieghiamo un po' meglio a chi ci ascolta: si tratta di persone che magari appunto sono in strutture nelle quali in teoria appunto dice di notte non c'è niente da fare, puoi tranquillamente dormire, ma ovviamente sono strutture le più disparate, dove in realtà può succedere qualsiasi cosa, perché possono esserci utenti psichiatrici piuttosto che persone con gravi patologie, anziani, quindi nel senso alla fine minori, e quindi nel senso... È molto difficile riuscire a dormire sonni sereni, mettiamola così, e quindi di fatto si sta sempre con l'occhio o l'orecchio aperto, e nel senso, anche perché appunto si hanno delle responsabilità sulle persone, possono succedere cose gravi, quindi non è appunto non è un sonnellino pagato, ecco, tutt'altro.
Poi certo, Questa cosa della responsabilità che hai appena detto, tante persone ti rispondono tranquillamente: vabbè, ma tu sei notturno e dormi, non è tua responsabilità. Certo, qua magari parliamo di una responsabilità legale, penale, di quello che può succedere in struttura, che sta al datore di lavoro, però parliamo anche di responsabilità umane, che stai dormendo in struttura e può succedere qualunque cosa. Poi, se posso aggiungere, secondo me la presa per il culo più grande che c'è di questo rinnovo, di questo articolo, è il fatto che si esplicita che se tu entri in lavoro durante la notte è lavoro straordinario. Possiamo dire grazie al piffero che è lavoro straordinario, cioè entri in turno dalle 4 alle 5 del mattino per fare un'ora, per fare un qualunque tipo di intervento, con la maggiorazione, certo, straordinario, grazie, però la maggiorazione comunque del 15%, una cosa del genere.
Allora, se non ci sono altre novità sostanziali del contratto, o se ci sono e volete comunque completare il quadro. Io volevo anche chiedervi, così magari uniamo queste due domande, diciamo, assieme per andare verso la fine dell'intervista, appunto vi chiedo se per caso poi dall'assemblea è uscita la volontà anche di rivedersi o di comunque confrontarsi per cercare di organizzare qualcosa contro questo tipo di iniziativa, cioè di contratto che c'è stato sulle vostre teste.
Ma allora, uno, vorrei chiarire un altro aspetto negativo e poi magari dirne anche uno positivo, parzialmente positivo. Quello negativo riguarda i tempi di vestizione e svestizione. Noi abbiamo fatto numerevoli cause per avere il riconoscimento dei tempi di vestizione e svestizione, immaginiamo nelle case di riposo, hanno sempre preteso che gli operatori, quindi gli OS, gli infermieri, arrivassero già vestiti, belli, lindi e pinti per lavorare all'inizio del turno. Noi abbiamo sempre chiesto e abbiamo ottenuto, molte cause sono state vinte per avere riconosciuto il tempo appunto di vestizione e svestizione. In questo contratto questo tempo è parte dell'orario di lavoro e significa che i carichi di lavoro aumentano, cioè io devo impiegare un tempo sufficiente, 7-8 minuti, che tra l'altro erano già stati sanciti da numerevoli sentenze, all'entrata e poi all'uscita, ma di fatto io tolgo del tempo di assistenza agli ospiti e quindi durante l'orario di lavoro io devo correre molto di più. Il tempo di vestizione e svestizione deve essere tempo fuori dall'orario di lavoro, deve essere retribuito in più. E quindi su questo, anche questo è stata una un punto disatteso, perché ormai appunto era sancito da molte sentenze che noi continuiamo, cause che, per cui, che continuiamo a fare, ed è stato, come dire, una penalizzazione di fatto. Un aspetto positivo di questo rinnovo di contratto è la maternità obbligatoria al 100%, quindi i famosi 5 mesi che nel contratto delle cooperative sociali era pagato all'80%. Riteniamo che questo sia ancora insufficiente, perché non viene riconosciuto nel contratto l'aspetto, come dire, la responsabilità della genitorialità, quindi in capo agli uomini, ai padri, questa responsabilità qui, e quindi la, come dire, il fatto che debba essere riconosciuto tempo di cura e di impegno verso i propri figli anche ai genitori maschi padri.
Certo, sacrosanto. E invece, appunto, in conclusione, per il discorso di volontà di organizzarsi per far fronte a queste decisioni.
Allora, noi come CUB, come sindacato CUB Sanità, faremo un'assemblea cittadina il 23, quindi venerdì, non questo l'altro, al Polo del Novecento. Questo perché parteciperemo sicuramente alla manifestazione pro-Palestina del 24, e quindi venerdì 23 faremo questa assemblea cittadina proprio per discutere, per dare, come dire, voce ai lavoratori, alle lavoratrici del comparto delle cooperative sociali, affinché possano dire la propria e possano in qualche modo avere consapevolezza di che cosa significa questo rinnovo contrattuale.
Mi sento di rilanciare anche un altro paio di appuntamenti che si stanno organizzando in queste settimane. Mercoledì 14 faremo un'altra assemblea alle 19:30 allo Spazio Neruda, Rete del Lavoro Sociale, mentre la settimana dopo, il 21, mercoledì, ci sarà l'Assemblea Nazionale Online di Non Una Di Meno a tema lavoro sociale in avvicinamento allo sciopero dell'8 marzo. Noi abbiamo deciso, visto che già dall'anno scorso abbiamo iniziato sempre intorno all'8 marzo un avvicinamento col tavolo di lavoro di Non Una Di Meno ai temi delle questioni di genere, del lavoro di cura. Il 21 promuoviamo e parteciperemo all'Assemblea Nazionale Online. Mentre invece, sempre con Non Una Di Meno Torino, ci sarà alla fine del mese un incontro, lo stiamo un attimo ancora preparando, probabilmente il 29, a tema genere, questioni di genere e lavoro di cura. Ricordiamo che dall'indagine che avevamo fatto l'anno scorso avevamo visto che su 3.000 interazioni che c'erano state al questionario si parla dell'85% di genere socializzato femminile all'interno dei lavoratori e delle lavoratrici. 85% quando la cosa anche è, ho visto prima un piccolo articolo di Animazione Sociale che diceva è un lavoro fortemente femminilizzato ma i vertici sono tutti maschili, questo è assolutamente vero.
Già, una cosa che abbiamo visto anche nella sanità, questa molto preponderante.
E quando sono parte della dirigenza delle cooperative a volte sono peggio degli uomini. Io ringrazio Leonardo per aver detto quello che ha detto e invito fortemente, caldamente le lavoratrici e i lavoratori a partecipare alle assemblee di CGIL e CISL UIL e a bocciare questo rinnovo contrattuale.
Ecco, mi sembra un invito abbastanza concreto proprio su questa faccenda, oltre appunto a tutta questa serie di appuntamenti che ci segniamo adesso carta e penna e vi metteremo poi nel podcast che pubblicheremo a breve questa settimana per appunto potervi dare tutte le informazioni per partecipare in caso siate lavoratori o lavoratrici di questo settore. Innanzitutto, vabbè, a memoria la cosa diciamo più impellente che sicuramente non faremo in tempo, cioè, però, diciamo, è l'appuntamento di domani al Neruda.
Assolutamente.
Quindi
sì,
lì alle ore
19.30.
19.30 al Neruda, e quindi questo ve lo diciamo a voce, segnatevelo voi questa volta. E niente, se non avete altro da aggiungere noi andremo verso la chiusura dell'intervista.
Grazie.
Perfetto, grazie a voi e allora continuiamo con un po' di musica. Buona serata, ciao.